Freak Out.
La musica e i fatti degli anni 60 e 70.
Un programma di e con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa per Cagliari Social Radio. Amici e amiche di Freak Out,
buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Se state ascoltando di venerdì o di notte, se state ascoltando di giovedì, buonanotte, se state ascoltando di venerdì, buonasera. No, buon pomeriggio, se state ascoltando di domenica,
buon pranzo.
Buon pranzo.
96,8
MHz
con Gianni Agnesa
e Gino Scarpa,
che vi parleranno di una trasmissione che si occupa di musica e fatti
degli anni 60 e 70, 70 anche 80. Cuori spezzati, Gino, nell'ultima trasmissione, sì, che abbiamo fatto sui Doors, il ricordo di Jim Morrison.
Soprattutto alla fine della trasmissione abbiamo avuto, sull'ultima traccia abbiamo avuto un notevole riscontro, molte mail, lettere
delle
di apprezzamento. Sì, che più Jim realisticamente, insomma, Jim Morrison oggettivamente per noi altri, insomma, un po' irraggiungibile, e oltretutto deceduto.
E invece, insomma, qualcuno che lo ricorda e che ancora gira per i palchi, ce l'abbiamo e quindi è con noi, insieme a noi e insieme alle nostre ascoltatrici. Ma oggi parliamo,
cambiamo completamente genere, volevo
di molti gradi
farti
di
una cosa gradita, sapendo che tu sei un amante sviscerato del progressive, andando a narrare un po' le gesta del gruppo che si può considerare, a torto o a ragione, come il progenitore di questo.
We'll be right back.
E quindi i Nice, eccolo qua, il quindi i Nice di Keith Emerson con il loro concerto brandenburghese tratto dal loro album più celebre Ars Longa Vita Brevis.
No, ho sentito qualche giorno fa Albano da Dario Bignardi dire: sono io che ho portato la musica classica all'interno della musica moderna, perché ho cantato Leon Cavallo, ma esatto. Insomma, dice, non mi hanno capito, adesso tutti vogliono reinterpretano la musica classica. Stiamo parlando di cose completamente diverse, la reinterpretazione di Keith Emerson.
Sì, Keith Emerson era la punta di diamante di un movimento che si sentiva stretto nei confini del... prima del beat e poi del rock, e che aveva già avuto i suoi primi semi nella psichedelia, in quella che si definiva psichedelia, e che si era poi dedicata alla riscoperta, alla rimodulazione di temi classici.
Mi sono fatto l'idea, Gino, che in quegli anni, insomma, sono anni di rivolta dove i modi di fare, i comportamenti andavano stretti, i ragazzi non li accettavano più, non li davano più per scontati, anche nell'educazione scolastica, che molti di questi ragazzi che frequentavano il conservatorio, dopo aver fatto, come dire, delle basi classiche, a un certo punto cercassero una loro strada veramente alternativa, però portandosi dietro anche un certo bagaglio culturale, che così mi sono fatto questa
un
idea,
senso di, potesse, di liberazione, sì, anche sì, perché
però basandosi su quelle che erano
una certa schematicità, credo, negli studi, non so, del conservatorio,
certo,
dell'epoca. Adesso penso che siano molto
ore,
più
ore e ore e ore di solfeggio.
Questo credo che valga lo stesso, però insomma, come mentalità adesso sia molto più aperta rispetto
all'epoca. Non so se Keith Emerson avesse fatto studi,
sì, sì.
Ah, beh, certo.
Però appunto voleva a tutti i costi trovare uno sbocco in un genere musicale più alla portata, e entrò a far parte di un gruppo, Gary Farr and the T-Bones. Era un periodo di fermenti, come abbiamo detto, e quindi a riavvicinarsi alla musica classica era un argomento che valeva sia per strumentisti virtuosi della tastiera come Keith Emerson. La tastiera all'epoca non aveva ancora una connotazione così forte, mm-hmm, come poi avrebbe avuto. Chi dominava normalmente era il chitarrista solista, e qui c'è un chitarrista solista che si impadronisce del bolero e ne fa il proprio bolero. We'll be right back. non è solo il bolero di Ravel a essere saccheggiato, altre tendenze della musica di quegli anni.
Che anni?
Siamo nel 66.
1966.
E poi andremo nel 67. Sette? E okay, sconfiggiamo
la
68.
Parola nel 67.
Allora. Anche gruppi che facevano delle canzoni di due minuti, il loro cavallo di battaglia, cominciano a cimentarsi in degli elaborati più complessi. Uno di questi, gli Who, che poi diventeranno celebri per le rock opera come Tommy e Quadrofinia, ci fanno ascoltare A Quick One While He's Away.
A man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Her man's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Little girl, this crying can't be heard all around the world.
Straordinaria chitarra di Pete Townshend. Anni quelli, Gino, in cui le prime pagine venivano dei nostri quotidiani venivano dominate da guerra in Vietnam, per quanto riguarda i quotidiani sardi, dai rapimenti. E io l'altro, qualche giorno fa, dissi dai trapianti, qualcuno mi ha detto vabbè, non si scherza su queste cose. In effetti, cioè, all'epoca i trapianti erano una novità assoluta.
Ho scherzato io forse sui trapianti.
No, vabbè, qualcuno si è un po' risentito, perché chiaramente, però venivano molto spettacolarizzati. Christian Barnard, il primo che fece un trapianto di cuore, divenne una star. Cooley a Houston.
Blyberg era il secondo, quello
praticamente
che
era a chi faceva veramente adesso non lo
erano delle star,
grande comprensione per le persone che sono costrette a un trapianto, i familiari, però all'epoca c'era anche una dimensione etica. Ma può una persona ricevere un organo di un altro? Cosa succede alla sua anima? Era un dibattito che insomma, che grazie a Dio si è anche superato, però c'era questa spettacolarizzazione.
Ma penso che ci sia tuttora, perché più se trapianti, c'è ancora della resistenza o comunque
a donare gli organi,
esatto, penso che questo tipo di problema
è una competizione, per cui prima i sudafricani, poi gli americani, poi gli inglesi, poi i francesi, tutti a fare con delle tecniche, per
adesso
cui,
comunque niente. Credo che insomma politicamente
siamo superati questi
politicamente
problemi,
corretto, cioè. Adesso ci sono anche dei canali per poter utilizzare organi così di provenienza.
E singola. L'altra notizia che invece volevo riportare, questa è della Stampa di Torino nel 1967, un articolone: Cagliari ricca e febbrile anticipa il futuro della Sardegna industrializzata.
Esatto.
Si parla, dice, nonostante la Sardegna
nel 2014 ricca
esatto,
e febbrile,
e dice, siccome la Sardegna è povera di persone, negli ultimi anni ci sono stati 150.000 giovani emigrati, e in particolare si parla di un dato di 60.000 emigrati solo in Germania, però le speranze erano altre. Voglio dire, se la situazione era di crisi profonda, però le speranze erano ben altre. Ci sono le testimonianze del direttore del centro di programmazione dell'epoca, che era il professor Colavicchi. Secondo me c'è stato un errore, che era Colavitti, io mi ricordo, o forse era Colavicchi, che ne so, ma comunque parla di un sacco di investimenti e del reddito di Cagliari, che era 4 volte quello medio della Sardegna.
E siamo andati un po' oltre con la nostra trasmissione.
Solo musica adesso.
Solo musica, quindi io smetto di parlare e via con la musica. No. I generi che in quegli anni andavano affermandosi erano i più disparati. Un genere rock sinfonico cominciò a prendere piede attraverso due gruppi fondamentalmente: i Procol Harum, di cui avremmo potuto ascoltare White Shade of Pale, ma non lo facciamo, ve la facciamo canticchiare. Quando finirà la trasmissione la canticchierete per conto vostro. E qui invece i Moody Blues, un gruppo che in Italia non ebbe poi così tanto successo, e nel loro secondo album imboccarono la strada del rock sinfonico. Grandi orchestrazioni e soprattutto l'uso di uno strumento mitizzato nel periodo del progressive, che si chiamava mellotron, che emulava il suono di una orchestra. E quindi da questo secondo album ascoltiamo Tuesday Afternoon. Those gentle voices I hear explain it all with a sigh. Come detto, non c'era soltanto il rock sinfonico, c'era la psichedelia che prendeva piede. Ovviamente erano i Pink Floyd i punti forti di questo movimento, ce n'erano tanti altri di minori dimensioni che non ebbero poi successo. Quelli che vi propongo, che vi proponiamo oggi, si chiamano Blonde on Blonde, hanno preso il loro nome da un album di Bob Dylan e ci fanno sentire tutto un coacervo di sitar, chitarre, tablas e via discorrendo. Yes, Nice li abbiamo un po' persi per strada, perché sono già passati 22 minuti di trasmissione. Come nella puntata precedente, un piccolo excursus però nella Hit Parade di quegli anni, un po' al di fuori di quella che è il nostro, la nostra atmosfera usuale, possiamo ascoltare Brenton Wood con Give Me Little Sun.
There's just one thing that you should do. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine, girl. Oh, yeah. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my darling, to show me that you're mine, girl. All right. If you do want me, give me little sweet talk. If you don't want me, don't leave me on, girl. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling down, wearing a frown, you'll be there when I look around. And just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine, girl. All right. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, show me that you're mine, girl. All right. Just give me some kind of sign, girl. Show me that you're mine, girl. Oh, yeah. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my darling, to show me that you're mine, girl. All right. Just give me some kind of sign.
Ma andiamo al cinema in uno di una serata di quegli anni, 67-68. Vediamo cosa offre Cagliari. L'abbiamo già fatto altre volte. Una serata di maggio, per esempio, del 1968, Bruti di notte con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Però una delle cose che mi ricordo, io devo dire, come dire, inconsciamente, ero un ragazzo, bambino ero. Andava di moda i film in formazione, in particolare ce n'era uno all'Ariston che ricorderai, che si chiamava Helga, sottotitoli
Dalla sfera intimissima,
dalla sfera intimissima di una giovane donna, i problemi sessuali, il concepimento, la fecondazione, la nascita. E poi una donna mezzo nuda con una mela.
Ma ora, non se n'è più avuto
successe
visione.
Successe che mia madre comprò l'Unione Sarda e lo poggiò all'ingresso. Io arrivo, voglio vedere i programmi che c'erano alla televisione, vedo Helga, la pubblicità della coppia più bella del mondo, poi mi metto a leggere a tutta voce: Helga, i problemi sessuali, il godimento.
E che ne sapevi tu?
E dalla cucina, non mamma, senta che urla queste cose. E no, infatti non capivo assolutamente di che cosa si trattasse. Peraltro ce ne fu tutta una serie di
però
questi film.
Però tutti questi film, voglio dire, non girano più, non sono mai capitati. Neanche nelle televisioni private dei primi periodi. Io non mi è mai capitato.
Ma poi, Helga, appunto, io non so che tipo di film fosse, cioè ci avesse una trama dietro, o fosse tipo quei film docufilm, però dice con Ruth Gassman e Deborah Mundry, quindi insomma una sua. E poi Il pianeta delle scimmie, pensa un po', la coppia più bella del mondo, indovina con chi?
Albano e Romina Celentano.
No, Adriano Celentano, Rita Pavone, Bobby Solo era e Patti Pravo, doveva essere una cosa pazzesca. Per $100,000 ti ammazzo, immancabile spaghetti western. Al corallo indovina chi viene a cena, straordinario. Beh, Spencer Tracy e Katharine Hepburn,
terza visione,
yes. Mentre sì, niente, sono questi un po', ma questo è il panorama che offriva, spettacolo che offriva a Cagliari in questa serata di maggio, del primo maggio Sant'Efisio di tanti anni fa.
Mentre i Nice ne abbiamo completamente mollati e li riagganciamo alla Hit Parade inglese, perché non trovarono di meglio da fare che costituire un gruppo di supporto a una cantante di colore americana arrivata in Inghilterra è finita nella rete di Mick Jagger. Faceva parte del gruppo di Tina Turner, si chiamava P.P. Arnold. Venne fatta scritturare da Mick Jagger al suo produttore dell'epoca, Andrew Lug Oldman, per la sua etichetta Immediate, che stava nascendo in quel periodo. E Emerson, con i suoi compari dell'epoca, i futuri, anzi erano già denominati Nice, divennero il gruppo di supporto di P.P. Arnold. Il discorso che fece era che Emerson alla Arnold era che nei concerti, una parte di questi concerti fosse dedicata esclusivamente al gruppo e poi una seconda parte in cui c'era lei come cantante. Il successo principale della Arnold era un brano scritto da Cat Stevens, The First Cut is the Deepest. Almost all that I've got, but if you wanna try to love again, baby, I'll try to love again, but I know. Fortunatamente per noi la Arnold si vide scadere il permesso di soggiorno e quindi tornò in Inghilterra.
Brano di Cat Stevens fra i meno riusciti, direi, Gino. Ha avuto un rientro, forse esagerato, al Festival di Sanremo. Cioè, la sera che si esibiva, è fantastico, è proprio lui. Sì, voglio dire, è lui con 30 anni in più.
Imbolzito.
Sì, mi ha perso anche il senso, secondo
anche
me.
La parte finale della sua carriera da occidentale, chiamiamola così,
sì.
Non era
stata
particolarmente
esaltante. Moltissimo, mi è piaciuto veramente. Sì. Tanto all'epoca Cat Stevens lo trovavo...
Fino intorno al 73.
Esatto.
Tornando alla fuoriuscita dell'Arnold, i Nice si realizzarono come gruppo spontaneo e incisero, furono anche loro scritturati dalla Immediate di Lou Goldman e realizzarono il loro primo album. Il primo album e anche il loro primo singolo aveva il nome composto da Emerson, Keith Emerson, Dave O'List, che era il chitarrista, Lee Jackson, il bassista, e Davidson, che era il batterista. E i pensieri di Emerlist Davy Jack è il titolo dell'album e del primo singolo.
Going back to be young again, to find the time, to develop my mind and be kind. To really see, to really hear, to really live, to really love and be kind.
Altre volte, Gino, quando abbiamo parlato soprattutto di Brian Hawker, abbiamo detto che Keith Emerson, come dire, nel mondo dei tastieristi, per certi versi è considerato, come dire, un po' un cazzone, cioè uno che punta molto a... se la tira.
Era una prima donna, era l'Hendrix della tastiera, probabilmente... Da no, quello ha tirato fuori il suo.
Mi viene da chiederti chi nel ruolo di tastierista, chi è che a te piace, o piaciuto, piaceva?
Ma hanno tutti i modi di suonare Lemond differente. Quindi ero sicuramente fan di Brian Hawker perché aveva un tipo di.
Il cagliaritano
perché aveva un tipo di modo di suonare Lemond di ispirazione jazzistica. Mi piaceva Emerson perché aveva i connotati psichedelici, anche in questo primo brano li abbiamo potuti sentire, e poi era assolutamente trascinante. Mi piaceva Stevie Winwood perché aveva il suo modo di suonare personale, più polistrumentista,
forse, certo, anche però un virtuoso dell'organo.
E quindi, insomma, francamente...
Green Slade?
Green Slade è un tastierista bravo, quello che vogliamo, però...
Sono questi, di sostanzialmente.
Di seconda fascia.
Mentre Anthony Banks non rientra fra quelli che...
Anthony Banks è meno virtuoso. È più calato nel gruppo, nel suono complessivo, nei Genesis grandi exploit tastieristici. Forse quello che ricordiamo è il pianoforte più che altro come espressione individuale, ma non era un...
E a voi qual è il tastierista che piaceva?
Lasciamo a voi di mandarci email.
Ce lo segnalate mediante il sito Facebook di Radio X.
Gli sms che invierete copiosi.
O venite a trovarci.
Questo brano, non so se tu sei un appassionato anche del progressive italiano, l'ho risentito così in molti gruppi beat di quegli anni che hanno preso molto dalle incisioni dei primi Nice, i quali a loro volta prendevano molto da un gruppo che era molto valutato anche in Italia, è un gruppo americano, i Vanilla Fudge, che poi riascoltati insomma decine di anni dopo non è che fossero così particolarmente...
Non ha tenuto il tempo.
Quel tempo nei loro confronti. E loro, i Vanilla Fudge, erano diventati famosi in Italia perché rielaboravano successi di altri in chiave appunto psichedelica.
E si esibirono anche diverse volte.
In chiave sinfonica. E qui viceversa sono i Nice che rifanno un brano rifatto dai Vanilla Fudge. You Keep Me Hanging On.
altre volte, Gino, tu hai argomentato sui nomi che si davano i gruppi. Devo dire che in questo caso, Yes, Who,
Nice,
cioè dei nomi semplicissimi, Nice, bello, nice, piacevole. Cosa
racconta Emerson nella sua autobiografia, che fu un nome dato al gruppo dalla Arnold. Che è appunto
Arrazzavatasia, insomma, no, mi ricorda un po',
che poi carino, no? Giusto?
Sì,
che
delicato,
infatti lui
carino,
disse
buono,
che si vergognava un po' di andare in
per
giro
un gruppo così articolato, no?
Con un gruppo che si chiama I Carini. I Carini svilupparono anche una loro vena contestataria, perché in quegli anni negli Stati Uniti si sommarono le morti celebri di statisti come Luther King o Bob Kennedy, per non parlare Malcolm X e ancora prima John Kennedy. E questo fu un sentimento molto avvertito da Keith Emerson, che ne fece un po' un cavallo di battaglia, sia dal punto di vista delle incisioni sia dal punto di vista dei concerti, tanto che realizzò il brano che ascoltiamo tra qualche istante, aggiungendo una voce di un bambino che criticava, un bambino piccolo che criticava appunto la facile disponibilità delle armi, che era
che ancora
negli Stati Uniti, e poi fece durante un concerto di beneficenza a cui partecipò anche l'ambasciatore inglese alla Royal Albert Hall, durante la esecuzione di America diede fuoco alla bandiera degli Stati Uniti. Questo fatto non aiutò certamente la carriera dei Nice negli Stati Uniti e costituì anche poi uno dei motivi per cui il gruppo non ebbe vita particolarmente lunga.
Questo brano di origine in quale degli LP?
Bernstein. Fu il secondo singolo venne...
Ah, era un singolo, non era
inserito dai Nice. Adesso mi hai preso in contropiede.
No, scusami, perdonami.
Sicuramente
non
è in Ars Longa Vita Brevis. Questo dimostra quanto siamo dal vivo, perché alcuni ci hanno accusato anche di preparare tutto, invece ciò non è. Il problema fondamentale è che le trasmissioni durano poco.
Dalle, questa rivendicazione
poco,
che palle.
E quindi i nostri ascoltatori vorrebbero che durassero almeno, per non dire poco, tre ore.
No, il fatto è che i brani che noi mandiamo sono piuttosto lunghi, piuttosto quindi ci lunghi. Dispiace tagliarci o parlarci sopra, come certamente avviene in questo brano dei Nice.
Anche i Nice furono colpiti un po' dalla piaga che affliggeva molti gruppi, ovvero che circolassero tra i loro componenti pasticche, sostanze di vario genere.
Acidi.
Anche in questo caso tra i Nice venne uno dei loro componenti, il chitarrista David O'List, non fu più in grado di tenere la scena e venne quindi
sostituito.
No, non venne sostituito, venne
giubilato
perché praticamente in quel periodo avevano grande popolarità i gruppi ridotti a tre elementi, con la chitarra
gruppo
come elemento.
Tipo le Orme in Italia.
Dopo, che le Orme ugualmente erano in cinque, poi divennero tre. Con Eric Clapton, i Cream, l'Experience con Jimi Hendrix, erano queste le punte di diamante, e i Nice con Keith Emerson erano il loro equivalente con la tastiera in primo piano. A sto punto l'ambizione dei componenti di questo complesso crebbe e venne realizzato Ars Longa Vita Brevis, che era una commistione tra canzoni psichedeliche più o meno semplici e ardite rielaborazioni di brani classici o rielaborazioni fatte proprio da Keith Emerson ex novo. Qui ascoltiamo il primo brano di questo disco, intitolato Daddy, Where Did I Come From? When I ask questions.
Your old dad on the hook. I suppose the birds and the bees, they won't do. No, they won't do. But think of flowers. The flower carrying the seed. Yeah, that's mommy. Mommy, the flower. And your daddy sort of fornicates the flower. Pollinates. Fornicates, pollinates. No, son, he didn't just grow in the garden. No, daddy didn't drink.
Chissà se Keith Emerson e i Nice sono felici di come abbiamo trattato la loro epopea musicale.
Li abbiamo fatti sentire moltissimo, almeno di questo disco. Due tracce complessive. All'epoca comunque gli LP duravano abbastanza poco. Questo
veramente
durava 37 minuti, quindi insomma, in fondo.
Quindi stavolta l'ho detto io, Gino, un gruppo che ha avuto una storia alla fine abbastanza breve, ha avuto un'epopea che si è compiuta. E come è terminata?
È terminata che Emerson si sentiva troppo superiore al resto della compagnia. Aveva intenzione di inserire nella strumentazione il famoso Moog. Vedi tu, synthesizer. Conobbe in una tournée negli Stati Uniti il bassista dei King Crimson, che si chiamava all'epoca Greg Lake, con il quale di nascosto rispetto agli altri decisero di far lega, e quindi nel giro di pochi mesi convocò gli altri due componenti dei Nice e gli disse che non aveva più intenzione di lavorare con loro e di unirsi a Lake e poi successivamente a Palmer, e nel giro di pochi mesi esordirono come nuovo trio al Festival di White nel 1970.
Ma questo secondo te, cioè, Nice, grande gruppo, molto innovativo, la trasformazione in Emerson, Lake & Palmer, devo dire, chi ascoltava musica non se ne ebbe a dolere.
No, no, direi di no, anche se poi diciamo le manie di grandezza di Emerson poi rovinarono in poco tempo anche gli Emerson, Lake and Palmer. Quello che ascoltiamo in conclusione della trasmissione è un brano che non fa parte di Ars Longa Vita Brevis, però non potevo fare a meno di trasmetterlo. È una rielaborazione di un brano di Tim Hardin intitolato Hang On to a Dream.
Ragazzino, quando ascoltai per la prima volta questo brano a casa di un amico che non so come
sono, ragazzino, fosse già i due figli,
pedalavo su una Legnano che era un cancello, non era una bicicletta, e mi ricordo che dissi: musica più bella non se ne può fare. Era veramente una...
E quindi rimanesti male quando sapesti che i Nice si sciolse,
si furono sciolti. Hai fatto bene, Gina, proporre Nice.
Mi fa piacere, sapevo di incontrare il tuo favore.
Molto, veramente, grazie.
Dai, 96.8 di FM
di Radio X, noi salutiamo le nostre ascoltatrici
Gianni Agnesa
e Gino Scarpa.